Capiago, esercizi spirituali dell'agosto 2011 con padre Elia Citterio, seconda meditazione del secondo giorno.
Allora, nei primi tre incontri ho parlato delle difficoltà, ve le ripresento. Uno è se siamo ancora capaci di fare un'esperienza di rivelazione. Due, dato che noi siamo stranieri in casa nostra, se riusciamo a riappropriarci di quello che già abbiamo. E terzo, quello che ho chiamato il conoscere dal di dentro e non dal di fuori, dall'esterno. Oggi, spero, insomma, tra oggi e domani mattina, voglio illustrare quello che io chiamo la prospettiva evangelica di riferimento. Noi quando ascoltiamo la parola di Dio, o quando leggiamo il Vangelo, no? Noi è come se avessimo già il nostro schema e inseriamo il Vangelo nel nostro schema, invece di fare esattamente l'opposto. Allora, è importante individuare qual è la prospettiva di fondo che Gesù segue e che ogni volta richiama in varie forme e che la sua vita ha espresso. Mi rifaccio ancora a quel passo di cui abbiamo commentato una parte, e però il testo lo riprendo da Matteo invece che da Marco, e sempre in seguito a quel contesto della discussione sul digiuno, io l'avevo presentato così, no? Ma poco prima, quando Gesù si era trovato invitato a cena dagli amici di Matteo, quindi dai pubblicani e dai peccatori, allora aveva avuto modo di difendere il suo operato dicendo: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E poi aggiunge la ragione delle scritture per giustificare questo suo comportamento e adduce il passo del profeta Osea al capitolo 6, versetto 6, e lo introduce in questo modo: andate, quindi si rivolge a tutti i farisei che lo stanno criticando di questo comportamento, andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrificio. E poi continua: io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Allora la frase centrale è quello che ho indicato, no? È misericordia voglio e non sacrificio. Che, ripeto, che Gesù riprende dal profeta Osea. Ecco, io voglio presentare con vari flash la portata di questa affermazione, di cui noi non cogliamo quasi mai né la novità né la profondità, ma che costituisce la prospettiva di fondo che ci indica se davvero quello che desideriamo lo godremo oppure no. Allora, la domanda di fondo resterebbe questa: ma perché Dio cerca la misericordia? Adesso non sto ancora a vedere che cosa effettivamente vuol dire la parola misericordia. Lascio alla percezione, diretta, quella che direi proprio come istintiva. Perché Dio cerca la misericordia? Allora, il contesto che io sfrutterò è quello preso dalla domenica del tempo ordinario, la decima del ciclo A, perché abbina questo passo di Matteo con il testo del profeta Osea. Se dovessi rispondere con immediatezza perché Dio cerca la misericordia, risponderei così: perché essa sola è il segno della sua presenza, cioè presenza di Dio, e lo splendore della sua grazia. Allora viene subito da fare la domanda: perché per noi invece, in tutto il nostro percorso spirituale, facciamo sempre riferimento ai sacrifici? Così, se dovessi illustrare la ragione profonda del fatto che l'unico sacrificio gradito a Dio è quello che il Salmo 49, che viene proprio proclamato in questa domenica, dice e presenta come sacrificio di lode. Se il sacrificio che facciamo non torna a lode di Dio, non è un buon sacrificio. E vi ripeto ancora, chissà quante volte ve lo ripeterò ancora prima di chiudere, la fatica del sacrificio non si perde. Noi con i sacrifici che siamo chiamati a fare nella vita ci guadagniamo il paradiso, ma qui non godiamo nulla se il sacrificio non è un sacrificio di lode. Ora, il sacrificio di lode qual è? È il sacrificio che fa accedere all'esperienza della misericordia. Allora, ciò che conta davanti a Dio non è certo la nostra perfezione, che a dir la verità non interessa a nessuno e neanche a noi stessi. Nessuno mette la firma ad essere perfetto se poi non è contento, non è così? Chi è che mette la firma? Ah, io devo essere perfetto e poi sono sempre triste. Chi mette la firma? E a una persona che è sempre perfetta ed è sempre triste, è di buona compagnia? Non di sicuro. Sarebbe un buon compagno di viaggio, un buon commensale a tavola, oppure quando io sono afflitto è proprio pronto a farmi forza. Allora, spessissimo la perfezione che noi cerchiamo, anche se noi siamo veramente imperfetti, ma nella nostra buona volontà, no, di aderire al Signore, di camminare, noi crediamo di evitare i peccati, quindi di cercare le virtù, di essere perfetti. Ma spessissimo questa perfezione è intesa come esibizione di innocenza e non come supplica del suo perdono. Allora, se davvero conta la condiscendenza allo splendore del suo amore, la nostra perfezione, che non parla di quello splendore, non è gradito a Dio. Tenete sempre conto che Gesù spiega questo nella discussione con i farisei. Non è una discussione astratta, è legata a un contesto preciso. Gesù sta facendo qualcosa che chi è puro non riconosce come buono, diciamo. O perlomeno, come mai questo maestro, che pure devo riconoscere te, è un bravo maestro, come mai fa diverso dagli altri? Come mai imposta le cose in modo diverso? Quindi non è che accusassero Gesù di essere un cattivo maestro, però c'era qualcosa che non quadrava. E allora cercano di, come dire, di rendersi conto. E Gesù risponde rispetto a quelle cose che non quadrava, ma per dare conto della rivelazione che lui è venuto a portare. Ma la rivelazione che lui è venuto a portare è esattamente quella di cui i nostri cuori hanno bisogno. È esattamente quella che corrisponde al compimento dei desideri del nostro cuore. Ecco perché ciò che non corrisponde a questa rivelazione significa fallire nella realizzazione dei desideri del nostro cuore. E noi siamo impastati di questi atteggiamenti, chiamiamoli farisaici ma in senso proprio lato, per cui è come se noi facessimo così. Allora, Dio dà i comandamenti, io capisco che è una cosa buona, bene, li faccio, però facendo i comandamenti dico a Dio, allora tu devi farmi questo, questo e questo, più o meno. Quando noi attiviamo questo procedimento, noi non godiamo nulla di Dio. Non godendo nulla, prima o dopo, lo sentirete avversario. La vita vi dà molti motivi, molti buoni motivi di sentire che Dio è avversario. Che di bastonate ne arrivano. E nessuno li può evitare. Allora, resta particolarmente importante intuire che cosa Gesù vuol suggerire con questa prospettiva. Misericordia voglio e non sacrificio. Allora, partiamo dal concetto, no? Dall'idea del sacrificio. È chiaro che il sacrificio è concepito come una pratica o un atto di devozione a Dio. Su questo nessun dubbio. Ma la nostra pratica di devozione, chi ci assicura che è gradita davanti a Dio? Chi? Che cosa dobbiamo guardare per sapere se la nostra pratica di devozione è gradita? Allora, secondo questa prospettiva, la pratica è gradita a Dio se accede alla misericordia, se fa splendere la misericordia. Se il sacrificio che noi facciamo ci indirizza e ci muove alla misericordia. Attenzione, non solo nel senso che la nostra pratica di devozione o il nostro sacrificio deve essere accompagnato da atti di misericordia verso il prossimo, come a dire, io faccio un sacrificio, però devo stare attento a non essere duro di cuore, a non disprezzare gli altri, ma lì finisce, ci arriviamo. Beh, in pratica non lo facciamo, però ci arriviamo a capire questo. Non è solo così, ma il significato profondo è: il sacrificio, se non fa accedere alla misericordia, è intesa come esperienza della misericordia di Dio per noi. Esperienza che si traduce nel volerla condividere con i nostri fratelli, nessuno escluso. Allora, primo elemento. Questa cosa non è istintiva. Gesù dice andate e imparate. Vuol dire che non è istintiva. Vuol dire che non è immediata. Si scopre man mano. Non è scontata e automatico che avvenga. No. Andate e imparate. Secondo, per la scrittura, quando si parla di misericordia, a cosa si allude? Secondo me a tre cose. E già da queste tre cose voi vi accorgerete di quanto noi siamo distanti da questa prospettiva, di quanto i filtri interiori che noi abbiamo per accogliere le parole, per leggere il nostro cuore, per disporci alla vita verso il prossimo, siano bloccati, sono filtri sporchi. Allora, primo, quando si parla di misericordia, che equivale anche alla giustizia di Dio, vi ricordate in quel c'è un salmo che dice giustizia e pace si baceranno, no? Amore e aspetta, adesso quando devo citare a memoria sbaglio sempre. No, c'è allora i due termini sono legati uno all'uomo e uno a Dio. Allora andrò a vedere poi ve lo spiego. E andrò a vedere poi ve lo spiego un'altra volta. Sì, ma il senso è quello. Ma per capire, vuol dire che i due elementi riguarda Dio che si rivolge all'uomo e l'uomo che si apre a Dio, no? Sempre così. Allora, il primo significato della misericordia è che si allude all'esperienza della volontà di benevolenza di Dio per noi. Qui c'è un grosso inghippo per il nostro cuore. Quante cose si dicono, questa è volontà di Dio, la volontà di Dio è... Chi può sapere cos'è la volontà di Dio? Chi? Eppure si dice, volontà di Dio. Avete mai letto il commento al Padre Nostro di Cipriano di Cartagine?
No.
Allora leggetelo. È uno dei primi commenti alla grande preghiera evangelica, no? Il Padre Nostro. E proprio quando commenta sia fatta la tua volontà, dice una cosa molto molto precisa. Ci sono due tipi di volontà in Dio. C'è la volontà di benevolenza e la volontà di comando. Allora, la volontà di benevolenza è quella che sta dietro ogni comando che Dio fa. Allora, se Dio comanda una cosa, non è per soggiogare, ma è per poter esprimere quel bene che lui vive e vuole comunicarci. Ma quando noi parliamo di volontà di Dio, questa volontà di benevolenza che sta sotto, noi non la sentiamo mai. Se noi non ci abituiamo a fare esperienza di questo, noi siamo sempre rimandati alla volontà di Dio, come mi è venuto il mal di pancia, volontà di Dio me la devo sopportare, punto. Uno mi ha dato una frecciata, volontà di Dio, e cose di questo genere, no? E banalizziamo molto quello che è il contenuto vero della volontà di Dio. Allora, la volontà di benevolenza di Dio si esprime con la sua provvidenza verso di noi, disponendo gli eventi. Se noi negli eventi non cogliamo questa volontà di bene di Dio, allora quando gli eventi sono favorevoli per noi non c'è nessun problema, siamo contenti, punto basta. Ma quando gli eventi sono sfavorevoli o ostili, come vi comportate? Se noi usciamo da questa percezione della provvidenza di Dio per noi, non c'è più modo di riconoscere la volontà di bene di Dio. E noi facciamo tanti di quei salti teologici, di sensibilità, che diciamo, Dio vuole solo il bene, il male no. Che disguri. Non voglio mica adesso girare la pancia a nessuno. Se Dio regge gli eventi, regge solo quelli buoni? Perché noi abbiamo così timore a parlare diversamente dalle scritture, i quali dicono Dio ferisce, Dio lenisce, Dio bastona e Dio cura? Perché noi adesso, oggi, abbiamo una fifa indiavolata a parlare così? Sembriamo spersi nella nebbia. Se a me viene il cancro e mi devo portare questa malattia, posso mica dire, no, Dio non c'entra. Allora, come accogliere gli eventi, faccio degli esempi così, ma la vita è piena, no? Come accogliere gli eventi dal di dentro della volontà di benevolenza di Dio? Questo è il vero problema per imparare a fare esperienza della misericordia di Dio. Noi siamo così paurosi e così dubitosi del nostro Dio che prima agiamo da avvocati nei suoi confronti. No, Dio non vuole il male. No, Dio non fa questo. Dio non... Poi però l'esperienza della vita è che è piena di mali, piena di afflizioni, chiunque ci può dare una bastonata. Allora come le mettiamo le cose? io accentuo un po', ma solo per imparare a poter cogliere la forza di questa prospettiva di Gesù: misericordia voglio e non sacrificio. Quando noi domandiamo nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, cosa in realtà domandiamo? Di per sé no. Cioè, di per sé noi domandiamo di poter riuscire a vedere questo amore per noi. Noi domandiamo di poter fare esperienza di questa volontà di bene per noi. Ma se, e questo lo farò vedere poi come indicazione di cammino, se noi facciamo troppo in fretta a collegare questa volontà di bene di Dio per noi alla mia vita, spesso restate perdonati col sedere per aria, perché fin tanto che le cose vanno bene non ci sono difficoltà, ma se le cose non vanno bene, ecco perché il riferimento, ma poi lo vedremo meglio più avanti, non è Dio vuole bene a me, è che Dio vuole bene ai suoi figli e anch'io posso fare esperienza, e la posso fare guardando al Signore Gesù. Senza collegarmi a questo, io non ho un fondamento stabile nella vita. Prima o dopo io salterò per aria, perché prima o dopo io subirò una afflizione non voluta, diciamo così, pesante, che sembra quasi impossibile da portare. Prima o dopo, piuttosto prima che dopo, no? La volontà di benevolenza di Dio resta legata al fatto che Dio non si allontana mai dai suoi figli, anche quando piangono. Che Dio comunque vuole la comunione dei suoi figli con Lui. Vi ricordate quella famosa, sembra che è la finale della lettera, non so, non mi ricordo più se è la prima o la seconda lettera di Pietro, quando subirete tentazioni, no? E dice anche, non rispondete al male con il male, ma quando ricevete il male, continuate a fare il bene. Questo continuare a fare il bene è, anche quando si riceve male, a voi tocca entrare in questa comunione con Dio a tal punto che dovreste inglobare anche chi vi fa male. Perché questa comunione di Dio con i suoi figli non ingloba solo voi, ingloba anche coloro che vi fanno del male. Se voi vi staccate, nel senso che vi arrabbiate, volete vendicarvi rispetto a chi vi fa del male, voi automaticamente vi staccate da Dio. Non è che noi non capiamo queste cose, è che vivendole in pratica noi è come se non siamo mai pronti ad accogliere fino in fondo la via di Dio. E proprio perché non siamo pronti a fare questo, noi restiamo sulla nostra fame. C'è sempre qualcosa che ci manca. C'è sempre una non pienezza che ci dà fastidio. Allora, il primo è imparare a fare l'esperienza di benevolenza di Dio per noi, guardando al Signore Gesù. Secondo, l'amore di Dio verso di noi. Come si esprime dal punto di vista dell'esperienza del nostro cuore? È legato al fatto che se noi fossimo sinceri davanti a Dio, noi non ardiremmo chiedere nulla, perché noi siamo già traditori, peccatori, fedifragi, eccetera eccetera. Detta al femminile viene meglio, ma senza la donna è già adultera, non c'è l'espressione adultero, anche se la realtà è questa, ma non c'è, la cultura ha suddiviso le cose in questo modo. Noi non ci rendiamo conto di questo. Non ci rendiamo conto che l'espressione di amore per noi, l'amore di Dio per noi, sta nel fatto che non respinge noi peccatori. Ma se noi non abbiamo coscienza di essere peccatori, come facciamo a fare esperienza dell'amore di Dio per noi? Guardate la stupidità in cui noi cadiamo regolarmente. Pensate per esempio a un difetto. Uno, per esempio, sono orgoglioso. Allora lavoro per diventare umile. Quando sono umile, o perlomeno mi credo tale, sono arrivato. Quello che io ho buttato fuori dalla porta non rientra dalla finestra e non mi trovo da capo. Noi in quasi tutte le cose ci muoviamo così. Allora, io sono peccatore, Dio mi perdona. Allora, basta, non sono più peccatore, Dio mi ha perdonato. Ma davanti a Dio, non continuo a essere peccatore? E da che cosa voi capite questo? Lo capite dal fatto che, allora, io sono peccatore, Dio mi perdona, io mi sento bravo e giudico gli altri. A questo punto sono davvero peccatore, ma non lo so più. Quindi non posso più godere l'amore di Dio, che è perdono per me, e resto fregato, dalla A alla Z. Vale la pena di cadere in questa cretinata? Ma guardate, è costante per noi questo. Allora, quando domandiamo rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, la prima cosa che domandiamo è: Signore, dacci la coscienza di essere peccatori. E voi capite se davvero vi ritenete peccatori davanti a Dio quando un vostro fratello, una vostra sorella vi lede i vostri diritti, voi non li rivendicate più, perché sapete di essere peccatori. Ogni volta che noi attiviamo la rivendicazione, dimentichiamo di essere peccatori. Avanziamo dei diritti. Non è del peccatore avanzare diritti. Allora, l'inghippo sta che quando noi ci pentiamo dei nostri peccati, non è per gustare l'amore di Dio, ma è per difendere la nostra buona immagine. E a Dio così interessa la nostra buona immagine, e a noi profondamente che ci interessa la nostra buona immagine. Però guardate che non è così semplice dipanare queste cose in pratica. Capirle credo di no, ma viverle in pratica non è così semplice. Allora, quando Gesù parla di misericordia, si allude a questo secondo. L'amore di Dio per noi si traduce nel fatto che è un amore perdonante, ma questo perdonante funziona, è attivo, è efficace se io mi sento peccatore, se no. Ricordate l'episodio, mi pare che sia di domenica prossima, della liturgia di domenica prossima, l'episodio della donna sirofenicia, la cananea, no? Non so se voi avete notato, questo brano è densissimo. Come al solito noi scivoliamo via. Allora, questa donna sa che è pagana. Quando si rivolge a quel profeta di cui ha saputo che ha il potere di guarire, lei però non può accendere da pagana. Non si nasconde. Lei si rivolge a Gesù, figlio di Davide. Non dice Gesù Signore, che avrebbe potuto mimetizzare. Lei sottolinea la distanza, sottolinea il fatto che lei non merita nulla perché è pagana. E difatti la prima volta Gesù dice: non sono stato inviato se non alle pecore della casa di Israele. Prima volta. Secondo, quando arriva la donna, non è degno dare, non è una cosa buona dare il pane dei figli ai cagnolini. ho provato una volta a fare questa, ho chiesto a molte giovani mamme, molte donne, no? Se fossero trovate in una certa situazione e avessero chiesto un aiuto e un uomo, no? Che può essere un medico, un sacerdote, comunque un amico, li avesse trattato così, avrebbero continuato? E no, giro i tacchi e me ne vado sbattendo la porta. Quella donna era così bisognosa del miracolo perché era così legata a sua figlia e aveva una tale confidenza nel potere di questo, chiamiamolo profeta, maestro, che lei non ha guardato a nulla. Lei gira a suo favore tutte le cose che sembrano tutte contro di lei. Quando lei dice, anche i cagnolini, cagnolini voleva dire, voi siete dei cani. Cagnolini è l'unico termine un po' gentile, ma la sottolineatura è che volete voi? Ma lei mica si lascia fregare da questo. E dice, anche i cagnolini mangiano. E Gesù ha dovuto fare il miracolo. Noi nella nostra preghiera facciamo come la cananea. Non abbiamo neanche il coraggio di fare così noi. Ma è lì dove si rivela la nostra poca fede, la nostra insincerità. Allora notate, nello spirito funziona tutto all'incontrario che nella psicologia. Una donna che vuole l'amore di un uomo tende a presentarsi sempre pulita, perché sennò dice, poi questo qui non mi prende. Deve esibire una certa innocenza per essere presa. Nello spirito è esattamente il contrario. Tu sei preso proprio perché ti riconosci semplicemente bisognoso. Punto e basta. Allora, la fiducia e l'indegnità vanno di pari passo. Nella nostra psicologia questo non vale. E nei giudizi anche fraterni che noi diamo, le due cose sono separate. Noi per dare fiducia abbiamo bisogno di, come dire, che l'altro tenga la parola, no? E nello spirito con Dio vale esattamente l'opposto. Fin tanto che non si fa questa esperienza, la misericordia di Dio non si conosce. E poi c'è il terzo elemento. Il terzo elemento è in funzione del fatto che se l'esperienza della volontà di benevolenza di Dio è arrivata a noi, se noi abbiamo colto questo amore perdonante di Dio per me, peccatore, è così preziosa questa cosa che non la perdo davanti a nulla. La mia vita non sarà che un condividere con tutti questo tesoro. Questo è il motivo per cui chi riceve il perdono non può non condividerlo. Se non lo condivide è perché non l'ha ricevuto, cioè c'è una presunzione di innocenza. Quando Gesù allude a questo, al misericordia voglio non sacrificio, allude esattamente a queste tre cose. Noi sorvoliamo, non ci rendiamo conto di quello che è in gioco e però così facendo non ci rendiamo conto di quello che il nostro cuore davvero desidera. Ora, quando la liturgia fa il paragone, nel senso che richiama l'espressione di Gesù abbinandola a questa famosa frase, no, del profeta Osea, il contesto è particolare. Il profeta il profeta inizia con delle dichiarazioni di pentimento da parte del popolo e dice, affrettiamoci, come se parlasse il popolo, no? Affrettiamoci a conoscere il Signore, La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. E noi scioccamente immaginiamo che bella descrizione. Il profeta invece dice: non siate menzogneri, voi andate a Dio perché avete lasciato il vostro Dio, sono arrivati, popolazioni a conquistarvi, avete perso tutto quello che avevate, allora cominciate a piangere e invocate Dio che vi ridia le cose che... E voi andate a Dio non perché siete pentiti dei vostri peccati, ma perché non avete più le cose da godere. E riandate a... Sicuramente Dio è il nostro Dio, ci darà questo. Il profeta che conosce questo dice: no, Dio non vuole questo. Misericordia voglio e non sacrificio. Dio non si può immaginare come una grande cassa dove tu metti il tuo gettone e ottieni quello che vuoi. Non si può. Allora, proprio per impedire che l'uomo possa ritornare a Dio, ma solo nella funzione di interesse, cioè di avere qualcosa per lui, il profeta dice, e stavolta lo fa pronunciare a Dio: misericordia voglio e non sacrificio. Allora, che valore ha, detto in questo contesto, come una critica al pentimento? Notate, la critica al pentimento del popolo. Il valore è? È quello che introduce al sacrificio di lode. Allora, tornare a me vuol dire tornare a vedere la mia provvidenza per voi, tornare a vedere la mia grazia risplendere. E il sacrificio che è gradito a Dio, quello che è chiamato poi dal Salmo il sacrificio di lode, allude al mio agire di uomo che mira a far risplendere l'amore di Dio non per me o in me, ma nel mondo attraverso me. Lo ripeto, quel sacrificio di lode che risponde, che è collegato all'esperienza della misericordia, allude al mio agire di uomo che mira a far risplendere l'amore di Dio non tanto o non solo in me o per me, ma nel mondo attraverso me. Cioè si tratta sempre di fare spazio a che splenda la presenza di Dio in questo mondo. Questo è il sacrificio legato alla misericordia che è gradito a Dio. Invece noi immaginiamo sempre che se faccio una cosa Dio mi deve qualcos'altro. In questo siamo così meschini che immaginiamo di onorare Dio quando Lui fa quello che decidiamo noi. È piuttosto meschino. Ma guardate che ci siamo dentro fino al collo, in mille forme. Invece dicendo misericordia voglio e non sacrificio, si allude a la cosa bella è che attraverso noi possa splendere nel mondo questa misericordia sua, questo amore suo. È qualche cosa di più grande a cui noi diamo spazio perché splenda. Questo è il sacrificio che risulterà gradito a Dio. E in questa liturgia della domenica decima c'è la preghiera dopo la comunione. Voi sapete che le preghiere dopo la comunione spesso sono insulse, non dicono niente. Qualche rara eccezione c'è, e una di queste eccezioni è di questa domenica, perché si dice, a un certo punto si dice: ci guarisca dal male che ci separa da te. Vuol dire che c'è un male che non ti separa da lui. Per quel male non bisogna pregare. Per quel male non bisogna pregare di evitarlo. Per quel male bisogna solo pregare di attraversarlo. Il male invece per cui bisogna pregare di evitare è il male che ci separa da lui. Ma qual è il male che ci separa da Dio? Quando noi calpestiamo questa esperienza di misericordia. Quando noi non facciamo splendere nel mondo questa misericordia. Noi siamo così preoccupati di star bene noi che non pensiamo che l'unico modo di star bene è di far splendere qualcosa di più grande nel mondo. E il nostro cuore è fatto così, non come immaginiamo noi. Questa è, e poi continuerò domani perché sennò è troppo, questa prospettiva di Gesù illustra tutta la rivelazione evangelica. Misericordia voglio e non sacrificio. E poi commenterò altri aspetti collegandolo a quella che sarà un'altra delle affermazioni solenni di Gesù quando ti benedico Padre perché non ai sapienti ma ai piccoli hai rivelato. Anche qui penso che diamo idee un po' peregrine su chi sono i piccoli, su chi sono i bambini, eccetera, eccetera. Ma la prospettiva evangelica è molto chiara ed è quella che definisce la rivelazione di Dio per il nostro cuore. Quando noi accogliamo quella, non facciamo più fatica a portare il male. Volete? Camminiamo. Domani continueremo.